Laser.
Tante persone mi dicono: vieni dai Balcani e non c'è molto sangue nella tua poesia, ma c'è l'eco del sangue. In quello che scrivo si può vedere che c'è stato un punto di svolta nel modo in cui la mia generazione pensa, nel modo in cui la mia generazione guarda il mondo, a partire dalle ferite aperte che sono la conseguenza di ogni guerra.
That come after each war.
Nikola Magirov è uno dei più importanti poeti della Macedonia del Nord, una voce che testimonia i crolli e le ricostruzioni della storia recente. Magirov nasce a Strumica nel 1973, in un territorio di confine vicino alla Grecia e alla Bulgaria. Viene al mondo in quella che oggi chiamiamo ex Jugoslavia, una manciata di paesi unificati dall'ideologia comunista. Magirov, che proviene da una famiglia in fuga dalle guerre balcaniche, si porta dietro fin dalla nascita un'identità segnata dalla migrazione, un senso di dolore e spaesamento che sarà amplificato dalla caduta del comunismo e dalla frantumazione della Jugoslavia negli anni 90. Incontro Nikola Magirov a Chiasso Letteraria, dove presenta la prima raccolta italiana dei suoi versi. Il volume si intitola «Ciò che abbiamo detto ci perseguiterà» ed è pubblicato da Crocetti. Nel 1991, nell'anno in cui lei diventa maggiorenne, la Macedonia ottiene l'indipendenza dalla Jugoslavia. Questa data sembra segnare un discrimine tra l'età dell'infanzia, da lei paragonata al miele, e l'età adulta. La guerra come entra nella sua poesia?
Quando eravamo bambini, credevamo a tutto ciò che sentivamo in TV. E tutti parlavano di fratellanza, unità, amore. Trovavamo il pigiama stirato sul letto ogni sera, dopo aver guardato cartoni animati dove non c'era violenza. E poi, un giorno, su quello stesso letto abbiamo trovato una divisa al posto del pigiama. Avevo 18 anni quando è iniziata la guerra in Jugoslavia. Sono cresciuto nel comunismo. All'improvviso, da un giorno all'altro, i confini dello Stato non erano più validi ed è arrivata anche una nuova ideologia. Da un giorno all'altro, nei supermercati sono comparse tante marche diverse, tanti colori a cui non eravamo abituati. Gli scaffali dei negozi sembravano un dipinto. Un dipinto incompiuto proveniente da un museo abbandonato. Insomma, all'improvviso ci siamo trovati a scegliere tra centinaia di marche di cioccolata o di bibite. Eravamo così abituati all'idea che solo una cosa dovesse essere la migliore. Avevamo fiducia in una gerarchia di valori che di colpo è stata cancellata. Questo modo di pensare, credo, ha definito i nostri passi nel nuovo mondo post-comunista, passi pieni di dubbi. E forse questo mi ha reso poeta. Il fatto di mettere in discussione ogni verità ufficiale, ogni prova storica. Mi viene in mente Charles Simic, un grande poeta americano nato in Jugoslavia. Simic ha detto che la migrazione, il cambiamento sistemico che ha vissuto dalla Jugoslavia agli Stati Uniti, non l'ha reso poeta, ma l'ha reso il poeta che era.
Didn't make him a poet, but it made him a poet as he was.
In seguito alle guerre balcaniche, tra il 1912 e il 1913, la Macedonia viene annessa alla Serbia per poi entrare a far parte della Jugoslavia nel 1918. Nel 1946 diventa una delle sei repubbliche della nuova Jugoslavia federale, finché nel 1991, in seguito al crollo del comunismo, ottiene l'indipendenza. Nello stesso anno scoppiano le guerre di Slovenia e Croazia, conflitti che danno il via a un decennio di instabilità nei Balcani, dominato dal nazionalismo della Serbia e dalla pulizia etnica in Bosnia. La Macedonia di Nikola Magirov scriverà l'ultima fase dei conflitti jugoslavi, tra il gennaio e il novembre del 2001. Le guerre di Jugoslavia si sedimentano nei versi di Magirov, si mischiano alle macerie della storia dei predecessori e infine riemergono come detriti di una memoria collettiva e profonda.
Many of my friends died in this war. Many of my friends never returned.
Molti dei miei amici sono morti in questa guerra. Molti altri non sono mai tornati. Altri ancora hanno perso la loro innocenza. Lo si vede dagli occhi. Io ho voluto essere in qualche modo una loro voce, ma non la voce della loro memoria, non la voce della loro storia, ma della nostra. Eravamo generazioni di guerra. Eravamo una generazione consapevole di ogni ferita, di ogni buco nel muro degli edifici, nel muro della speranza. Non credo più che la guerra finisca con un trattato di pace. L'eco della guerra forma e modella i nostri pensieri, i nostri ricordi. Anche se non verrà registrata dalla storia, la poesia è qui per documentare e archiviare l'eco di tutte le guerre.
Не знам. Далечни се сите куки што ги сонувам, далечни се гласовите.
Non so. Lontane sono tutte le case che sogno. Lontana la voce di mia madre che mi chiama a cenare, mentre io corro verso i campi di grano. E lontani siamo anche noi, come una palla che non c'entra lo specchio della porta e svirgola in cielo. Esistiamo come un termometro preciso solo quando lo controlliamo. Lontana è la realtà che ogni giorno mi interroga, come quello sconosciuto che in mezzo al viaggio mi sveglia e mi chiede: «È questo il bus?» E io rispondo «Sì», ma in realtà vorrei dire «Non so». Non so dove siano le città dei tuoi nonni, desiderosi di lasciarsi dietro tutte le malattie conosciute, nonché le cure a base di pazienza. Sogno una casa sulla collina dei nostri desideri, per vedere come le onde del mare tracciano il cardiogramma delle perdite e degli amori, e come la gente continua a credere per non sprofondare, e cammina per non essere dimenticata. Lontane sono tutte le capanne in cui ci riparavamo dalla pioggia e dalla pena dei cervi che morivano davanti a cacciatori più soli che affamati. Lontano è l'istante che mi chiede ogni giorno: «È questa la finestra? È questa la vita?» E io rispondo «Sì», ma in realtà non so. Non so se gli uccelli parleranno mai senza dire guerra.
Vojna.
La poesia di Nikola Magirov è segnata dallo stato precario di chi è nomade. I versi di Magirov ricostruiscono l'identità dell'io senza casa, dell'esiliato che porta sulle spalle il bagaglio della storia. Insieme a tutte le altre certezze crollano anche i confini. Con le nostre case in rovina si spostava il mondo, sintetizza il poeta. Insomma, le frontiere costruite dai nazionalismi contano poco per chi è abituato a cambiare al mutare della geografia. Per chi, come Magirov, è nato jugoslavo, è diventato macedone, e poi Macedone del Nord.
The history is the first border we have to cross.
La storia è il primo confine che dobbiamo attraversare. Nei Balcani sappiamo tutti che le guerre servono in qualche modo a costruire un passato migliore, non un futuro migliore. Tutte le nazioni pensano di essere le più antiche, le più grandi, ed è con questa mentalità che si disegnano le mappe. Mi piace molto ciò che disse Abdullah Sidran, il grande poeta bosniaco che scrisse le sceneggiature dei primi due film di Emir Kusturica, anche se poi divennero nemici dopo la guerra. Dopo la sua prima visita a Belgrado, Sidran disse: «Ok, non ho nulla contro la grande Serbia. Potete costruirla, ma per favore fatelo al secondo piano». Insomma, io penso che non ci sia modo migliore per sconfiggere il nazionalismo, per superare i più grandi appetiti di questa mitomania, che indicare l'assurdità del costruire grandi nazioni richiamando i confini del passato. Se si guarda sull'Atlante, le linee più evidenti sono sempre i confini degli stati. Ciò che non si nota subito sono invece le linee che collegano le montagne o le regioni con la stessa altitudine, le nostre similitudini. È per questo che penso che si debba viaggiare, partecipare ai festival, per capire che siamo tutti connessi dalla sensibilità, dall'altezza delle nostre aspettative e del nostro dolore, più che dallo spessore delle linee di confine disegnate sui tavoli dopo le guerre. I poeti, in generale, devono mettere in discussione l'assolutismo delle frontiere e di tutte le decisioni, prima e dopo i conflitti. La poesia deve parlare oltre i nazionalismi, deve mostrare il volto aperto del soldato che muore e guarda il cielo, invece di cantare l'inno nazionale o stringere la bandiera mentre il soldato se ne va.
Singing the anthem or holding the flag while dying.
Nel luglio del 1995, 30 anni fa, l'esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, guidato dal generale Mladic, massacra più di 8.000 musulmani bosniaci. I fatti hanno luogo a Srebrenica, in un territorio dichiarato zona protetta e all'epoca sotto protezione di un contingente olandese dell'ONU. Col tempo, la strage di Srebrenica è diventata un simbolo delle guerre di Jugoslavia e dell'epurazione etnica. A 30 anni da questi eventi, Nikola Magirov riesce a conciliare un'identità complessa e composita come quella balcanica, jugoslava ed est-europea. L'identità nazionale, per Magirov, è solo un'idea fragile, una vaga eredità. Quando i confini della patria diventano labili, quelli tracciati dalla letteratura si rafforzano. Quello che conta è trovare la propria voce, in armonia con quella degli altri.
I will quote Wim Wenders when he says the first you find the space and then you tell the story.
Mi sembra opportuno citare Wim Wenders quando dice che prima trovi lo spazio e poi racconti la storia. Penso che lo spazio in cui sono nato sia solo un punto dell'universo in cui ho potuto trovare una storia, ma una storia che avrei potuto raccontare anche in altri luoghi. Non che io stia cercando qualcosa di unico. Il fatto è che una storia che credi essere unica trova un suo senso quando c'è una storia simile altrove. Sono rimasto molto sorpreso quando ho ascoltato la storia di un toro il cui corno contiene tutto ciò che esiste in questo mondo. È una sorta di Aleph di Borges. Ho trovato una storia simile anche in Africa, poi anche in Irlanda, nella mitologia celtica. Mi sono sentito sollevato, in pace. Quando trovo queste somiglianze tra le letterature, non ho più il peso di essere una sorta di leader balcanico che deve raccontare qualcosa di speciale per il mio popolo e trasformarlo in una verità assoluta. In un certo senso, quando scrivo, sono perfettamente consapevole che molte cose sono già state dette ed è bellissimo. È bellissimo appartenere al palinsesto del mondo. Prima di venire qui a Chiasso, ero alla biblioteca pubblica di New York e la prima sensazione che provi lì è: ok, non ho letto nulla di tutto questo. E la seconda è: perché scrivere se tutto è già stato scritto? Ma poi vedi uno spazio vuoto sullo scaffale e cominci a pensare a quel libro che manca. Dove si trova ora? A chi appartiene? Chi lo sta leggendo? E inizi a costruire una storia. E magari desideri che il tuo libro sia proprio quello mancante. Tutti noi sappiamo, quando vediamo il sistema periodico di Mendeleev, che ci sono spazi vuoti. Pensiamo che ci siano minerali non ancora scoperti, ma che appartengono lì. Io mi vedo più come un archeologo o un minatore alla ricerca di questi minerali, più che come qualcuno che crea. Voglio essere liberato dal peso del creare. In questo modo è molto più facile analizzare tutto ciò che vedo, tutto ciò che sento, tutto ciò che tocco.
In that way it's much easier to contemplate over everything you see, everything you hear, everything you touch.
La scrittura stessa, per Nikola Magirov, archeologo della poesia, diventa uno strumento con cui si scava nella memoria collettiva, in ciò che è autentico e umano, nel substrato profondo delle storie, al di là di ogni confine nazionale. Nicola Magirov sembra seguire la lezione di Seamus Heaney, poeta che ha raccontato la guerra civile irlandese, vincitore del premio Nobel per la poesia nel 1995.
I am great reader of Seamus.
Sono un grande lettore di Seamus e ho avuto la fortuna di incontrarlo diverse volte e di passare del tempo insieme a lui. La poesia Digging, che in italiano si potrebbe tradurre con scavare, è un inno alla scrittura. Quando mettiamo la penna sulla carta, non facciamo solo un movimento orizzontale. La penna può strappare la pagina. È una sorta di scavo, un'esplorazione più profonda delle cose e anche delle tue paure, anche delle tue speranze. Quando Seamus venne a Struga per il Festival di Poesia, quando gli venne conferita la Corona d'Oro nel 2001, c'era in corso una guerra civile in Macedonia. Si sentivano spari nei dintorni. La gente non si aspettava che si presentasse. E quando un giornalista gli chiese come si sente qui, lui rispose come a casa. Era abituato alla dinamica dei confini ed era anche consapevole che a volte la parola ha più potere del proiettile.
Sometimes maybe the word has even more power than the bullet.
Lo scavare di Nicola Magirov fa riemergere memorie preziose come diamanti rari, ma anche macerie e scarti come muri tenuti assieme da ragnatele o ciabatte di plastica abbandonate sulla spiaggia, oggetti quotidiani che in poesia diventano allegoria di qualcos'altro e influenzano in profondità il soggetto e la sua narrazione. Sono gli oggetti di scarto a orientare lo sguardo del poeta nel passaggio dalla società comunista al mondo post-sovietico.
Let's go back to Kandinsky. He said that in fact art starts when an object becomes a sign.
Kandinsky diceva che l'arte comincia quando un oggetto diventa un segno e poi si trasforma da segno a simbolo. Non c'è nulla di alchemico in tutto ciò, ma io credo nella vita metafisica o segreta degli oggetti, come direbbe De Chirico. E ancora una volta questa mia prospettiva deriva dalla vita che ho vissuto durante il comunismo. Non avevamo lattine di Coca-Cola, non avevamo molte delle cose che oggi si possono comprare nei negozi. Quindi bisognava dare un'altra vita agli oggetti che si trovavano. Così, all'improvviso, iniziavi a usare la scatola di latta dove si metteva il formaggio come vaso per un albero di limone. Oppure andavi in Grecia, trovavi una lattina vuota per strada e quella diventava un portapenne o un contenitore per ciò che non volevi perdere. Eravamo una generazione di collezionisti di cose, cose che non si trovavano sugli scaffali, sul mercato, perché il mercato era strettamente controllato dallo Stato. E così ogni volta che vedevi qualcosa per strada, non vedevi un oggetto inutile, un rifiuto. No, vedevi quel qualcosa come un inizio e lo collocavi in un altro contesto. E quell'oggetto all'improvviso portava con sé un'altra vita.
In una via ingombra di macerie storiche e familiari, in cui lo sguardo del poeta sembra fossilizzarsi sulla memoria, Nicola Magirov tratteggia un percorso intimo, a tratti mistico, in cui si intravede la speranza di un futuro e di una salvezza ben radicata nella storia. Nei testi di Magirov, il senso del sacro è un punto interrogativo, una forte tensione simbolizzata dal gesto delle mani che si incontrano o che flettono i palmi verso l'alto. È palesata in versi come «L'incertezza di Dio è il mio cammino». La speranza della salvezza e del perdono risiede nello scetticismo verso tutte le cose, nel continuo coraggio di mettere in discussione ciò che ci fa sentire al sicuro.
Derrida used to open the question of forgiveness against forgiveness.
Jacques Derrida sollevava spesso la questione del perdono in opposizione all'oblio. Penso che sia meglio ricordare e perdonare piuttosto che dimenticare. Perché cosa succede se un lampo di memoria ti raggiunge? Quando arriva, arriva come una tempesta. E allora la tua reazione può essere più grande della guerra stessa. Credo che il nazionalismo passivo e l'odio possano essere persino più pericolosi di quello originario. L'iniziazione di un poeta consiste innanzitutto nel perdonare se stesso per la propria fragilità e poi nell'essere consapevole che proprio questa fragilità è la vera forza. La poesia ha la stessa fragilità e la stessa forza espressiva di un uccellino tra le mani di quel soldato morente che ricordavo prima. Quando scrivo della speranza, non voglio lodarla. Non voglio metterla su un piedistallo o in cima a tutto. A volte scrivo perché voglio desacralizzarla. Voglio desacralizzare quelle idee che arrivano come una salvezza e che col tempo diventano verità stabilite molto pericolose. La storia ci ha mostrato che popoli, persone e nazioni, quando cominciano a godere del ruolo di vittima, diventano facilmente aggressori, perché iniziano a credere che tutto ciò che li circonda possa ferirli. Allora ogni loro passo trova una giustificazione, anche se prende la forma dell'aggressione, dell'invasione, dell'omicidio o della cancellazione della memoria. È per questo che, in effetti, i dittatori appaiono. Si impiantano proprio quando ci sono ferite aperte, quando le persone si sentono vulnerabili e sentono di aver bisogno di speranza. Così come molti altri poeti, io non voglio essere portavoce del dolore. Non desidero vendere il mio dolore. E non voglio nemmeno essere venditore di speranza, perché questa, come il dolore, può diventare un'arma nelle mani degli esseri umani. Allo stesso modo in cui la storia nazionale o la mitomania possono essere la fonte delle guerre più grandi.
In the same way as history or mitomania can be the source of the biggest wars in the world.
C'est une prière à tout. Prenez le temps et demandez-leur de la douceur.
Изреченото не прогонува. Им дадовме имиња на дивите растенија зад недовршените згради, ги именувавме сите споменици на нашите поробувачи. Децата ги крстивме со љубовните прекари извлечени од писмата, еднаш прочитани.
Ciò che abbiamo detto ci perseguiterà. Abbiamo dato un nome alle piante selvatiche che crescono dietro agli edifici in costruzione e a tutti i monumenti dei nostri invasori. Abbiamo battezzato i bambini con i nomi affettuosi trovati nelle lettere lette una sola volta. Abbiamo poi, di nascosto, decifrato le firme in fondo alle ricette per le malattie incurabili e col binocolo abbiamo ravvicinato le mani che ci salutavano dalle finestre. Abbiamo lasciato le parole sotto le pietre assieme alle ombre sepolte, sulla collina che conserva l'eco di antenati che non compaiono nell'albero genealogico. Ciò che abbiamo detto, senza testimoni, ci perseguiterà per molto tempo in noi. Si sono stipati molti inverni che nessuno ha mai menzionato.
Со љубовните она што го кажавме без сведоци уште долго ќе не прогонува. Зимите се намножија во нас без да бидат спомнати.